Prendiamo. Allora, il primo passo che diciamo che è un'altra regola di Pierino, cioè un suggerimento per capire due cose al prezzo di una. Se però chiacchierate non ne capite nessuna delle due, eh. Poi, allora, una cosa interessante è il corrispondente fra la select e l'algebra relazionale. Allora, torniamo sulla pagina, così vedete. Allora, qui sotto io ho rifatto una semplice select su una tabella, che è uno dei casi più semplici, ok? Rifatta in algebra relazionale. Allora, quella che sarebbe una select lista attributi front tabella where condizione equivale a una project lista attributi di che cosa? Una select di condizione, una selection di una condizione applicata a una tabella, alla tabella indicata nel from. Quindi vedete che c'è una corrispondenza 1 a 1 tra gli elementi di una select semplice con gli elementi di una interrogazione in algebra relazionale, un'espressione in algebra relazionale. Okay? Questo vi dovrebbe aiutare, spero, a riuscire a fare la parte dell'esame di algebra relazionale una volta che avete imparato bene o l'algebra relazionale o la select, la parte interrogazione. Okay? Quindi cercate di farvi questo schema di corrispondenza. Una volta che sapete fare bene l'interrogazione e riuscite a farla in SQL con una select, poi dovreste riuscire a tradurla più facilmente in algebra relazionale. Così come se riuscite a modellare con algebra relazionale un'interrogazione, poi tradurla in SQL, in una select, è abbastanza più facile. Quindi cercate di capire di essere smart nella traduzione in modo che fatta in un modo riuscite a farla anche nell'altra. Ok? Allora, casi particolari di select. Beh, abbiamo parlato della selezione su un'unica tabella, che è estremamente semplice, no? Dove potrei non avere la parte di where perché lavoro su tutta la tabella. Se io volessi stampare l'elenco di tutte le province d'Italia e ho una tabella che contiene le province d'Italia, faccio select from tabella province e non metto il where perché un'altra caratteristica semplice, o meglio di semplificazione, è il select asterisco. Select asterisco from una tabella. Il select asterisco mi serve a selezionare tutti gli attributi di una tabella. Invece di mettermi lì a fare l'elenco, punto 1, punto 2, punto 3, mi interessano tutti, faccio una select asterisco. Quando mi serve una select asterisco? Non è che mi serve sempre. Non usatela come trucchetto per non complicarvi la vita con gli attributi. Perché se io vi chiedo, selezionatemi l'elenco, i nomi e i cognomi degli studenti, non potete farmi select asterisco from studenti, perché non state tirando fuori il nome e il cognome, state tirando fuori tutto, anche il nome e il cognome, ma io di tutto il resto non me ne faccio niente. Quindi va bene select asterisco in certi casi. Poi, lo ripeto, lo ripeto, lo ripeto. Se io faccio una select from senza il where, attenzione perché con più tabelle sto facendo il prodotto cartesiano. Ricordate il prodotto cartesiano. Quanti di voi all'esame di informatica generale hanno perso 2 punti perché alla domanda, eccolo, perché alla domanda che cosa viene fuori da questa select? Classico esempio, select senza la parte di where, e tutti andranno a risolverla come se la select volesse fare una certa interrogazione. Invece il professore cattivo l'ha fatta apposta per vedere se vi siete accorti come funziona, se vi siete accorti che mancava la condizione di join tra due tabelle. Bene. Se io non metto la parte di where in un'interrogazione che ha più tabelle, non sto facendo il join, vi ricordate il join, abbiamo parlato a livello di algebra relazionale, non sto collegando le tabelle, quindi sto tirando fuori il prodotto cartesiano. In SQL è meno esplicito, in algebra relazionale lo è molto di più, perché in algebra relazionale io o faccio il prodotto cartesiano tra due tabelle o faccio delle join. E quindi me ne accorgo. In SQL no, non c'è una differenza tra le due cose, o meglio, c'è se faccio esplicitamente un join. E quindi c'è il rischio di confondersi. State attenti. Se mi sbagliate una select e non mi fate nella where l'aggancio tra le tabelle che state usando, io mi arrabbio tantissimo. Vi ricordate il collega che aveva fatto un'interrogazione da 8 giga su un hard disk con 80 mega? Ecco, aveva fatto proprio questo errore. Si era perso le condizioni di where. Ok. Poi, ordinamento. Quando io voglio dei dati, magari li voglio ordinati. Ovvero sia, sui dati voglio poter fare delle operazioni in più che non sono semplicemente estrarli. Una di queste operazioni caratteristiche è l'ordinamento. L'ordinamento si fa aggiungendo alla fine dell'interrogazione, alla fine dell'interrogazione, un'indicazione su come si vogliono i dati, come si vogliono ordinati. Perché lo faccio alla fine? Perché qualcosa in più, io prima devo avere i dati e poi li posso ordinare. È per questo che la order by è l'ultima clausola dell'interrogazione. Bene? Come funziona l'order by? Nell'order by elenco gli attributi sulla base dei quali voglio ordinare i risultati. Non necessariamente sono gli stessi attributi che compaiono nella parte select, nella parte iniziale della select. Io posso estrarre certi dati ordinandoli secondo altri attributi. Va bene? Però quegli attributi sulla quale io faccio l'ordine devono esistere da qualche parte. Per cui se io vi faccio un'interrogazione, vi chiedo una cosa, per esempio, se io qui vi chiedessi l'elenco degli studenti iscritti a corsi di informatica ordinati per nome del professore, anche se non vi sto chiedendo il nome del professore, però vi voglio ordinati sulla base del nome del professore. E quindi dovrò andare a prendere i dati anche nella tabella professore. Bene, quindi la navigazione delle tabelle deve essere completa. Quindi, ripetiamo, l'attributo sulla base del quale faccio l'ordine, l'order by, non necessariamente è un attributo presente nella parte di select, però devo averlo recuperato in qualche modo comunque. Poi, ultima cosa, io posso ordinare in maniera crescente o decrescente. Per esempio voglio ordinare in ordine di data di nascita, però voglio vedere prima i più giovani, quindi in ordine decrescente. Si usa mettendo la parolina dash descending invece che hash ascending. Dato che di solito si va in ordine crescente, la parolina ascending è di default, posso non usarla. Posso ordinare su più campi. Voglio avere l'elenco degli studenti in ordine alfabetico e di data di nascita. Per cui metterò in order by cognome, nome, data di nascita. Cosa significa? Significa che prima li ordino per cognome, per cognome uguale li ordinerò per nome uguale li ordinerò per data di nascita, nell'ordine in cui ho inserito gli attributi, ok? Quindi l'attributo elencato per primo è quello principale sulla base del quale viene creato l'ordinamento, ok? Va bene. La select è un'operazione SQL, non è un'operazione di algebra relazionale. L'operazione di algebra relazionale, vi ricordate, è un'operazione intermetrica e quindi il risultato di una select, di una operazione di algebra relazionale, mi dà un insieme all'interno del quale non ci sono duplicati. Se io faccio select project name from student, project name dalla tabella studenti in algebra relazionale, se in questo gruppo di studenti ci fossero 5 Mario, nel risultato avrei un Mario solo, perché è un'operazione infinita, quindi insieme non può esserci più volte lo stesso elemento. L'SQL invece non ragiona in maniera infinistica pura, ragiona sulle tabelle, per cui se io non gli do nessuna indicazione e ho l'elenco anagrafico di tutti gli studenti, se ci sono 5 Mario, io faccio select name from studenti, select nome from studenti, 25 studenti ho di partenza, 25 nomi ho nella mia interrogazione, se non ho messo delle where che mi riducono i nomi, che mi riducono la numerosità. Bene. Però, se io ho 5 studenti che si chiamano Mario, avrò 5 volte Mario. Quindi se facciamo un conto di numerosità, la proiezione dell'algebra relazionale può ridurmi la numerosità. La select, senza nessun accorgimento, non mi riduce la numerosità. Me la ridurrà magari nella parte where, ma non me la riduce per il fatto che è duplicato. Ma se io volessi avere soltanto l'elenco dei nomi, omettiamo l'elenco delle date di nascita, perché voglio regalare un punto a tutti quelli che fanno l'esame il giorno che sono nati. E allora voglio sapere se quel giorno qualcuno è nato, voglio sapere se c'è qualcuno che ha la data di nascita, perché poi sono cattivo, perché ho detto che devo regalare un punto, però allora metto l'esame il giorno che non è il compleanno di nessuno. Okay? Allora, io voglio fare la select di tutte le date di nascita, ma non mi importa vedere quanti ce ne sono, io voglio sapere solo le date. Allora posso, per evitare i duplicati, usare la parola chiave distinct o in alcuni casi distinct row. Questa parola chiave, che viene inserita nella parte di select, per cui faccio select distinct nome from studenti, in questo caso elimino i duplicati, voglio le righe distinte, cioè che hanno valori diversi. Il concetto è questo, voglio tutti e solo i valori diversi, quindi mi riconduco all'interno di un modello di algebra relazionale insiemistico. Bene? Quindi se io faccio select distinct nome from studenti, otterrò una riga per ogni nome, non più di una volta il nome elencato. Se io invece voglio avere tutti i nomi anche duplicati, da un punto di vista formale dovrei utilizzare la parola chiave all, quindi select all name nome from studenti, ma siccome nel 99,9% dei casi si vuole sempre avere la lista completa, è implicito, per cui se io non dico nulla è come se ne stessi all. In pratica si usa solo distinct quando serve, se no non si usa nulla. Ok. Un altro discorso tutto particolare va fatto nella parte where, in maniera, vabbè, la parte where è una parte molto, molto ricca. Tutta la potenza, tutte le caratteristiche, l'espressività della select, tutta, buona parte dell'espressività della select risiede nella parte di where, dove io vado a porre le condizioni caratteristiche dell'interrogazione che sto facendo. Per cui la parte where è quella dove dovrete lavorare di più. Se prendiamo l'esempio che abbiamo detto del selezionare per ogni professore l'elenco dei suoi studenti, vedete che la parte di select degli attributi è semplice, ho trovato gli attributi un po' più in là, risolto. La parte di from è un pochino più complessa, ma non molto di più. Devo tirar fuori tutte le tabelle lungo il mio percorso. L'ho fatta. Adesso devo fare la parte di where. Nella parte di where io devo inserire tutta una serie di condizioni. Per esempio, nel momento in cui io faccio una navigazione attraverso delle tabelle, io dovrò inserire le condizioni di legame tra una tabella e l'altra, cioè quella condizione che mi fa passare da una tabella A a una tabella B. Abbiamo detto, per esempio, nel where potrei dire where corso.codice.professore uguale professore.codice.professore. Se sto legando l'attributo di una tabella all'attributo di un'altra tabella, ma esattamente quelli che mi fanno fare quel passo. Quindi ricordatevi sempre, è nella select che dovete mettere ma la maggiore attenzione. Sempre per tornare alle regole di Pierino che dicevamo prima, la prima regola di Pierino è quella che nella where dovete metterci tutti i passi della navigazione che fate. Quindi nel nostro esempio delle quattro tabelle studente, esame, corso, professore, quanti passi dovrete fare per andare da una parte all'altra? Per andare da professore a studente devo fare tre passi. Da professore a corso, primo passo. Da corso a esame, secondo passo. Vediamo un secondo. Da esame a studente, terzo passo. Dovendo fare tre passi, nella mia where ci dovranno essere tre condizioni, tre espressioni che mi legano le varie tabelle. Attraverso le chiavi. Attraverso le chiavi in una tabella e le foreign key nell'altra tabella. Per cui, per esempio, dovrò dire che la chiave della tabella professore sarà uguale alla foreign key della tabella corso che fa riferimento al professore. Bene? Ogni passo una parte di condizione where. Poiché lo faccio attraverso le chiavi e poiché le chiavi potrebbero contenere più attributi, io potrei avere che una di queste condizioni può essere composta da più sottocondizioni. Immaginiamo che il corso abbia come chiave, per esempio, l'anno e un codice e il nome, va bene? Per cui ho il corso di base di dati del 2010, il corso di base di dati del 2009, che abbia senso o meno non mi importa, ma immaginiamo che sia così. Nella condizione che mi deve far navigare dall'esame al corso, dato che in esame io avrò una foreign key alla chiave del corso, io nell'esame avrò un attributo anno del corso e un attributo codice del corso. Quindi avrò due attributi che insieme mi referenziano la chiave primaria dell'esame dell'attributo della, scusate, mi sto incasinando, della tabella corso. Ok, quindi io qui ho, facciamo un po' di proprio rappresentazione grafica. Io nel professore ho una chiave. Allora, gli attributi possono rappresentarli come dei pallini legati alle varie entità. È un formalismo che si utilizza in alcuni casi per disegnare. Ok? Quindi nel professore avrò questo pallino che è la sua chiave. Primary key. Okay. Nel corso abbiamo detto che la chiave è composta da due attributi, okay. Il codice e l'anno, mentre avrò un attributo che non è chiave primaria ma è foreign key, bene? Che è quello che mi lega il corso col professore. Nell'esame, che vedete, dall'esame io vado al corso, quindi è nell'esame che io ho le informazioni per sapere a che corso vado, io avrò due attributi che non sono chiavi, anno, questo veramente male, e corso, e codice, se dire si voglia. Poi immaginiamo che lo studente abbia una chiave che è la sua matricola, e avrò quindi, dato che dall'esame io vado allo studente, io avrò nell'esame un attributo matricola, bene? Cioè nell'esame ho una foreign key verso la tabella studente, ho un attributo, può chiamarsi matricola, può chiamarsi come vogliamo, ma l'importante è che sia la foreign key verso la tabella studente. Allora, quando io faccio, facciamo così, vediamo se oltre alla lavagna virtuale riusciamo a prendere anche questo come lavagna virtuale. Allora, se io devo andare dal, devo tirare fuori, allora voglio l'elenco degli studenti per professore. Okay? Allora ho bisogno di che cosa fare? Sì, immaginiamo quindi qui di avere anche un attributo nome n e qui avere un attributo nome anche qui. Bene? Allora farò una select. Che cosa? Che attributi? Allora, proprio mettiamocela di chiaro. Select from where, e poi andiamo a comporre i vari pezzettini. Che attributi? Tirerò fuori studente.nome e poi l'altro attributo, beh, magari prima mettiamo il nome dei professori, professore.n virgola studente.n. Allora, questo mi fa capire che io per accedere a un attributo di una tabella uso la dot notation, cioè nome della tabella punto nome dell'attributo, e non fatemi nome attributo punto nome tabella, perché prima devo sapere in che tabella vado e poi che attributo di quella tabella, ho capito che sono i carabinieri che mettono prima il cognome e poi il nome, Brunazzi Paolo, se no uno dice io mi chiamo Paolo Brunazzi, Però qui si usa la tecnica dei carabinieri, prima il cognome, quindi quello che mi identifica l'entità più grande della tabella, e poi il nome. Okay? Quindi tabella.attributo, non attributo.tabella. Si mette attributo.tabella meno un punto. Tabella.attributo. Vedete che la parte select l'abbiamo fatta in fretta. La parte from, allora, che cosa devo mettere nella parte from? Siccome qui ho messo professore e studente, dovrò per forza metterci almeno professore e studente. Ma ma siccome per andare dal professore allo studente non posso saltare direttamente, devo fare una navigazione attraverso altre tabelle, dovrò metterci anche esame e corso, o corso esame, l'ordine non importa, l'importante è che ci siano tutte le tabelle che mi servono. Va bene? E adesso passiamo alla parte più difficile, alla parte where. Abbiamo detto che la parte where deve essere composta, nella parte where devo metterci tutti i passi di navigazione. Allora, dovrò metterci, adesso lo metto fra parentesi quadra così lo capite. Primo passo, ok? E come faccio il primo passo? Devo dire che questo attributo è uguale a questo attributo, cioè la foreign key inserita nel corso deve essere uguale alla primary key inserita nel professore. Quindi dovrò scrivere professore, anzi, corso.foreign key deve essere uguale a professore.primary key. Dove noi abbiamo usato pk, fk, primary key, foreign key, per comodità nostra, Bene? Poi in realtà saranno i nomi di quegli attributi. E questo è il primo passo. Bene? Ma basta il primo passo? No, devo fare anche il secondo passo. Quindi dovrò fare anche, quindi and. Che cosa? Il secondo passo. Il secondo passo com'è? Devo legare l'esame al corso. Ma che cosa devo legare? Devo legare l'attributo C dell'esame e l'attributo C del corso. E l'attributo A dell'esame e l'attributo A del corso. Quindi sono due le condizioni che compongono la parte 2, il secondo passo. Ci metto una parentesi e io richiudo nella parentesi in modo che sia più chiaro che è un passo solo. Quindi scrivo esame.c uguale corso.c e quindi end esame.a uguale corso.a. Dal professore sono andato al corso con il passo 1, dal corso vado all'esame con il passo 2. A questo punto mi manca ancora il passo 3. E come lo leggo? Sempre in end, perché faccio il passo 1 e il passo 2 e il passo 3. Va bene? Il passo 3 com'è? Cosa devo legare? Devo legare l'attributo M dell'esame all'attributo M dello studente e quindi sarà esame.m uguale studente.m. Bene? Ho fatto la navigazione attraverso le tabelle. Solo quello per adesso. Bene? Ma se io ho più tabelle, la navigazione la devo fare sempre. Altrimenti faccio il prodotto cartesiano. E se non è esplicitamente richiesto il prodotto cartesiano e qualcuno si dimentica di fare la navigazione, io mi arrabbio, se mi arrabbio perdete tutto, ok? L'elenco degli studenti per professore fin qui è semplice, va bene? Adesso immaginiamo di fare invece qualcosa di più complesso. Il bello del computer è che posso fare tagli e incolla, bene? Quindi facciamo una bella interruzione tra questi due pezzi e andiamo avanti. Facciamo l'elenco degli studenti per professore, per esempio degli studenti, immaginiamo, fuori corso. Gli studenti fuori corso, quindi avrò nella tabella studenti un attributo che mi dice se è fuori corso. Bene? Elenco degli studenti per professore, degli studenti fuori corso per professore. Ho aggiunto una condizione, e questa condizione dove andrà? Nella parte di where. Vedete che è nella where che io complico le cose. Se è nella where che io complico le cose, prima fatevi le cose semplici, quindi fatevi prima l'interrogazione con la navigazione e poi aggiungete nella where le condizioni in più. Quindi alla fine della mia where aggiungo la condizione fuori corso, le cose tra parentesi quadrate che sto scrivendo non fanno parte delle SQL, mi cerco di spiegare che cosa sto facendo, okay? Allora, per mettere fuori corso cosa dirò? Intanto sarà, come sarà legata alle altre condizioni? È una condizione aggiuntiva, è una condizione in più che deve essere valida anche lei, e quindi la dovrò unire con una AND, perché deve essere valida la prima, la seconda, la terza e la quarta condizione. Quindi AND in questo caso studente punto fuori corso uguale, mettiamo sì, perché abbiamo deciso che ce lo scriveremo in questo modo, In realtà se utilizziamo un buon modello dei dati che abbiamo inserito per quell'attributo come il tipo booleano, perché o è fuori corso o non è fuori corso, terzo non dato, ci sarà un bel o true o false. Bene? Quindi analizzo l'interrogazione che voglio fare, la domanda. Identifico quali sono le tabelle coinvolte e lo scopro quali sono le tabelle coinvolte sulla base degli attributi di cui ho bisogno, di cui ho bisogno nella visualizzazione, cioè l'elenco degli attributi delle informazioni che devo estrarre e l'elenco degli attributi che mi servono per fare le condizioni. Identificate tutte le tabelle che mi servono, disegnate la navigazione, so quali sono le condizioni di where minimali che mi servono, quelle 1, 2, 3 che abbiamo segnato, poi ci aggiungo le condizioni extra, ok?
Prego. Nella prima condizione del web,
sì,
posso spiegare uguale professore, l'inversione uguale,
mettere professore PK uguale corso delle prime, l'ordine delle due condizioni non importa, ok? Ecco, diciamo che forse l'unica in cui importa è questa. Di solito si usa attributo uguale valore, costante, minore di costante, maggiore di costante, per semplificare la lettura. Però l'ordine di due attributi che devo confrontare non importa. Bene? Certo, se io scrivessi in cui la data di nascita è maggiore, voglio l'elenco di tutti gli studenti più vecchi dei professori. Sì. Io ho uno studente in un altro corso che avrà 60 anni, devo grazie, è un po' più vecchio di me per ora, tra un po' non ci saranno studenti più vecchi di me, però c'è questo professore, questo studente. Quindi se io devo confrontare due date, per esempio, è importante il verso del confronto, A maggiore di B, posso anche scrivere B minore di A, ok? Non importa, però deve essere coerente. Quindi non importa l'ordine degli attributi, non importa neanche l'ordine delle condizioni. Io potrei mettere prima la condizione 2, poi la condizione fuori corso, poi la condizione 1, poi la condizione 3, ok? Non importa in che ordine sono messi, purché da un punto di vista logico siano equivalenti. L'importante è per voi che non vi perdiate qualche pezzo per strada. È un po' schematica la cosa, ma se fate le cose schematiche magari non sbagliate strada, Se invece andate di SQL creativo, poi magari vi dimenticate un pezzo qui, un pezzo là, Quando sarete pratici, quando sarete bravi, quando sarete in grado di fare gli SQL ad occhi chiusi, allora andate pure con l'SQL creativo. Prima abituatevi a fare le cose in modo schematico. Allora, nelle condizioni, nella parte di condizione, quindi nella parte qua sotto, immaginiamo di aggiungere una cosa ancora più complicata. Facciamo un'altra query. Un'altra query in cui voglio l'elenco degli studenti fuori corso, per esempio, che il cui cognome inizia per G. Bene? Invenzione a cavolo. Ok? Cosa significa? Dobbiamo aggiungere una condizione, un'ennesima parte di condizione. Allora, io non voglio scrivere che il nome è uguale a, il cognome è uguale a G. Beh, intanto aggiungiamo nel nostro modellino qua sopra il fatto che abbiamo un... Vabbè, il nome, va bene, usiamo il nome. Usiamo sempre il nome. Così non aggiungiamo attributi, abbiamo sempre l'attributo A. Allora, voglio che il nome inizi per G. La condizione di eguaglianza che utilizziamo, per esempio, per dire che il nome, che il codice da una parte deve essere uguale al codice dall'altra, non va bene, perché è per uguaglianza. Non posso dire nome uguale G, perché nessuno si chiama G qua dentro. Ovviamente si chiama Giovanni, Zenoreffa, Geltrude, Beppe, sai perché mi vengono dei nomi terribili, femminili, con la G, ma nomi maschili? Goffredo, eh? Allora, quindi l'uguale non va bene, bisogna utilizzare la condizione like. E come funziona la condizione like? Like significa come, che assomiglia. Allora, la condizione like si basa su un concetto di matching generico attraverso delle parti che possono non essere uguali, e si basa su due caratteristiche. Andiamo a vedere rapidamente qua. Quello che mi interessa adesso è questa parte qua. Bene? Io posso descrivere un qualcosa che deve matchare, che deve corrispondere, attraverso dei caratteri jolly che mi possono dire che delle parti sono generiche, qualsiasi carattere. Per cui, attraverso il percento nell'SQL e nel like, io posso dire percento per indicare una qualsiasi serie di qualsiasi carattere. Mentre con un underscore indico un carattere, qualsiasi carattere. Per cui, per esempio, se io voglio dire, come abbiamo scritto sotto, che io voglio gli studenti il cui nome inizia per G, e lo sto aggiungendo come condizione, quindi and, nome inizia per G, come lo faccio? Scriverò studente.nom, non uguale, mi stava spartendo, like, che cosa? Deve iniziare per G. Quindi devo avere una G e poi una qualsiasi serie di caratteri. Quindi scriverò G per 100. G seguita da una qualsiasi serie di qualsiasi carattere, una serie lunga quanto si vuole di qualsiasi carattere. Se invece io volessi dire, facciamo un'altra query, gli studenti in cui nome ha come seconda lettera A, dovrò modificare come dovrò fare. Devo dire che il nome sarà uguale a che cosa? A una prima lettera qualsiasi, poi una A, maiuscola o minuscola, poi dipende dal come è impostato il DBMS, e poi una qualsiasi serie di caratteri. In questo modo io, per esempio, posso tirar fuori Paolo, Marco, non tirerò fuori Giovanni, Anna, bene? Ho dato un primo carattere qualsiasi, poi una A e poi una serie di caratteri qualsiasi, bene? Allora, il like è uno strumento molto potente, è uno strumento che funziona sulle stringhe, non funziona su qualsiasi cosa. Io non posso fare un like su un numero, sottraimi tutti i conti correnti in cui saldo ha come terza cifra decimale 4, non me lo fa. Like non funziona, non funziona neanche sulle date, funziona sulle stringhe. È uno strumento molto potente, ma anche molto che consuma molte risorse. Perché? Perché io posso aver fatto anche un indice sul nome, per esempio, ma se faccio un like come quest'ultimo esempio, underscore A per 100, l'indice non mi serve più a nulla. Il primo caso in cui facevo G per 100 poteva ancora servirmi, perché andavo a prendere nell'indice tutto il blocco G e avevo i report che mi interessavano. In questo secondo caso non mi serve. Perché? Perché non sono ordinati per la seconda lettera dell'alfabeto, cioè del nome. Fare un indice sulla seconda lettera del nome è un po' strano. Se io scopro che faccio sempre delle operazioni sulla seconda lettera del nome, forse è meglio che progetto un database aggiungendo questa informazione, facendo un indice apposta, però è molto particolare, okay? Quindi il like è uno strumento molto potente che però spesso richiede molte risorse. È molto potente dal punto di vista di chi esprime l'interrogazione che vuole fare, ma richiede anche molta potenza dal punto di vista del motore di calcolo, quindi del DBMS. Ok, in questa interrogazione vedete che io ho sempre messo nome tabella punto attributo. In alcuni casi non è necessario metterlo. Per esempio, in questo pezzettino studente.fc non era necessario mettere studente punto. Perché? Perché l'attributo fc ce n'è uno solo in tutte le tabelle utilizzate, e quindi non c'è rischio di confonderlo, così come anche quando qui facevamo corso.fk professore.pk, perché l'attributo fk e l'attributo pk sono unici tra tutte le tabelle che utilizziamo. Non è un problema se lo mettete sempre, al limite avete scritto un po' di più, può essere un po' più noioso, ma non è un problema se scrivete sempre il nome della tabella. È necessario mettere il nome della tabella laddove lo stesso attributo, o meglio, laddove in più tabelle ci sono attributi con lo stesso nome. Bene? Per semplificare le interrogazioni, soprattutto nel caso in cui appunto devo utilizzare spesso il nome della tabella, posso semplificare, posso mettere dei nomi, delle abbreviazioni. Per esempio, prendiamo sempre questa nostra ultima SQL. Okay. foglio l'elenco, va bene, con abbreviazione. Magari anche questo pezzo lo inseriamo nel materiale del prossimo giorno. Allora, cosa voglio fare? Voglio non scrivere corso, punto, professore, punto. Voglio ridurre la quantità di cose che scrivo. La riduzione della quantità di cose che scrivo può essere dovuta al fatto che, per esempio, non mi ci sta una query più lunga di tot nel mio editor. Oppure al fatto che uso più volte la stessa tabella, quindi apro un'affermazione su qualcosa che viene dopo. Per cui ho bisogno di capire quando uso la tabella in un modo o nell'altro. Cioè voglio usare degli alias, dei nomi diversi, per cui posso usare questa tecnica per abbreviare o anche per dare degli alias. Per cui posso dire, per esempio, che la tabella professore la chiamo P, la tabella studente la chiamo S, la tabella esame la chiamo E, la tabella corso la chiamo C. E quindi scrivo che C.FK, P, vabbè, lì potevo anche togliere il tutto, E, C, eccetera, eccetera. Bene? Diventa più compatto, diventa anche più difficile da leggere. Però può essere appunto importante laddove io faccio un'interrogazione in cui uso più volte la stessa tabella. Adesso su questo modello dati non mi viene in mente, a meno che non voglia tirar fuori l'elenco di studenti, tutte le coppie di studenti che hanno fatto l'esame lo stesso giorno. Perché io voglio sapere che lui ha fatto quel giorno l'esame con lui, lei e lei, così poi controllo i compiti e vedo se hanno copiato. Allora, per ogni studente voglio sapere tutti gli altri studenti che hanno fatto l'esame lo stesso giorno. Allora, vedete che parlo di studenti e studenti. Allora ho bisogno di utilizzare due volte la stessa tabella, e allora non potrò usare studente.nome matricola uguale studente.matricola. Dovrò dire studente copiante punto matricola uguale studente copiato punto matricola. Bene? Quindi gli alias, questo esempio che ho messo, studente P, virgola, esame, no, studente esco, diventa lì che si usa. Allora, sono le 11:30, direi che facciamo ancora 5 minuti di pausa. E poi continuiamo questa parte.